Oggi, in questo quarto incontro, vorrei parlare del regno. Che cosa voleva Gesù? Appunto, il regno. Ma prima di cominciare, vorrei ricordare ancora una volta la critica di fondo di molti autori moderni al cristianesimo. Secondo molti, Gesù che conosciamo è solo quello della fede e della Chiesa, e quindi manipolato e non autentico. Si tratta di un'idea molto diffusa che sta alimentando tutta la letteratura, tipo il Codice da Vinci di Brown, e opere di divulgazione storica basate sul medesimo presupposto. Si fa passare il mito che più passa il tempo, più la ricerca continua, più si scoprirà di Gesù cose nuove e si scoprirà un Gesù diverso da quello della Chiesa. Una delle più importanti rappresentanti della ricerca storica su Gesù, l'americana Paula Fredrickson, sintetizzando, scrive: I libri si moltiplicano. Nella ricerca scientifica recente, Gesù è stato presentato come una figura di sciamano del primo secolo, come un itinerante filosofo cinico, come un visionario radicale, un riformatore sociale che predica un'etica egualitaria a favore degli ultimi, come un regionalista galileo che lotta contro le convinzioni religiose del suo tempo, come un campione di liberazione nazionale, o al contrario, come suo oppositore e critico, e via di questo passo. Tutte queste figure sono state presentate con vigorosi argomenti e metodi accademici. Tutte sono difese appellandosi a dati antichi. I dibattiti continuano a briglia sciolta e il consenso, anche su questi punti essenziali, quali criteri in base ai quali procedere, appare una remota speranza. Ciò che per noi è importante è seguirlo e rispondere noi alla domanda: chi è quest'uomo? Ho introdotto con questa citazione perché oggi affrontiamo il tema del regno ed è stato continuamente interpretato in senso catologico, ecclesiale, politico, fino a identificarlo con la Chiesa. Oggi siamo giunti al punto, da parte di alcuni, di voler vedere in questo regno ciò che può far finire tutte le religioni. Oggi si parla di regnocentrismo. L'uomo Gesù non cominciò annunciando se stesso, né si annunciò come figlio di Dio, come abbiamo già sentito, come Messia. Ciò che era latente e implicito nelle parole di Gesù, e nei suoi gesti, nei suoi atteggiamenti, si farà manifesto soltanto ed esplicito dopo la risurrezione. Dopo la morte di Giovanni Battista, Gesù dedica le sue forze e la sua vita intera a tutto ciò che li chiama il regno di Dio o regno dei cieli. È il Vangelo di Matteo che parla di regno dei cieli, perché non poteva usare la parola Dio per parola impronunciabile. E questo è senza dubbio il nucleo centrale della sua predicazione, della sua convinzione più profonda. Il regno di Dio era la passione che animava tutto il suo operare, tutto quello che diceva e faceva era al servizio del regno di Dio. Chi incontrava Gesù vedeva un profeta appassionato per una vita più degna per tutti. Il suo interesse era l'uomo, la sua libertà, il suo benessere. Il suo secondo interesse primario, che cercava con tutte le forze, era quello di far sì che Dio fosse accolto e conosciuto. Non insegnava una dottrina sua religiosa, non faceva discorsi, insegnava e parlava lasciandosi coinvolgere da situazioni, avvenimenti, richieste. Non annunciava una dottrina, ma un evento, il regno, e lo faceva con azioni e rendendolo visibile. Era visibile qualcosa che cambiava. Quello che sorprendeva era il contenuto del regno, a chi era rivolto e cosa era necessario fare per accoglierlo. L'Evangelista Marco, il primo evangelista, descrive l'inizio dell'attività di Gesù e definisce al tempo stesso il contenuto essenziale del suo messaggio con queste parole: Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Matteo nel capitolo 4 dice: andava attorno per tutta la Galilea, predicando insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni sorta di malattia e infermità nel popolo. Entrambi gli evangelisti definiscono l'annuncio di Gesù Vangelo. La parola Vangelo noi la traduciamo con buona notizia. Su questa parola Benedetto XVI ha scritto: suona bene, ma resta molto al di sotto dell'ordine di grandezza inteso dalla parola Vangelo. Questa parola appartiene al linguaggio degli imperatori romani, che si consideravano signori del mondo, suoi salvatori e redentori. I proclami provenivano dall'imperatore e si chiamavano Vangeli, indipendentemente dalla questione se il loro contenuto fosse particolarmente liete e piacevole. Ciò che viene dall'imperatore era l'idea soggiacente e messaggio salvifico. Non è semplicemente notizia, ma trasformazione del mondo verso il bene. Se gli evangelisti riprendono questa parola, tanto che a partire da quel momento diventa il termine per definire il genere letterario degli scritti dei Vangeli, è perché vogliono dire quello che gli imperatori, che si fanno passare per dei, pretendono a torto, qui accade veramente. Un messaggio autorevole che non è solo parola, ma è realtà. Che al regno di Dio sia il contenuto centrale del Vangelo lo testimonia il dato anche statistico. Il Nuovo Testamento, l'espressione regno di Dio, ricorre 122 volte e di queste 99 si trovano nei tre Vangeli sinottici. E di queste 90 l'espressione ricorre in bocca a Gesù. Il regno è un tema importante, tanto che la Chiesa da sempre, in ogni Eucaristia, ci invita a recitare il Padre Nostro. Padre Nostro, venga il tuo regno. E al termine di ogni preghiera eucaristica, dopo la consacrazione, proclamiamo tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Che cos'è il regno? Nell'Antico Testamento, parlare di regno significava parlare della signoria di Dio, Dio che regna, Dio il re. Come dicono molti salmi, dite tra i popoli, il Signore regna. E questa idea era acquisita da secoli per il popolo ebraico. I lettori della Bibbia sapevano che ciò che oppone resistenza al regno era il peccato, per cui è vero che Dio regna di diritto, ma di fatto si ha spesso l'impressione che a condurre il gioco siano i malvagi, quelli che non si sottomettono a Dio. E allora il venire del regno significava che Dio veniva a mettere le cose a posto, a mettere ordine, a sconfiggere i nemici, punire i peccatori, instaurare il suo regno, il suo potere di diritto. Ed era questa anche la speranza e l'attesa che si trova in molti salmi e in molte pagine della Bibbia dell'Antico Testamento. Salmo 9, per esempio, dice: tornino gli empi negli inferi, tutti i popoli che dimenticano Dio. Cioè la realtà di Dio si deve vedere dal fatto che spazza via i nemici. E un altro salmo, sempre Salmo 9: hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio. È in questo modo, insomma, che Dio si dimostra veramente re. Si attendeva perciò che Dio regnasse, condannando tutti i nemici, distruggendo i peccatori, eliminando i malvagi, eccetera. Qual è la novità dell'annuncio del regno da parte di Gesù? Gesù parla del regno come una realtà dinamica, attiva, soggetta a dei verbi che indicano il movimento della storia. Quando se ne parla si dice: il regno di Dio viene, si è fatto vicino, irrompe, sopraggiunge. È qualcosa che è in atto ora e interessa la storia. La novità è che è posto un termine. Accade adesso qualcosa di nuovo. Il regno è vicino, è certo che è giunto fra voi, dice Gesù, è in mezzo a voi. Egli viene e annuncia e dice: è finito il tempo dell'attesa, il regno è vicino. Quello che fa con i miracoli e i suoi atteggiamenti ci fa vedere cosa vuol dire che regna, che il regno è presente. Non si parla di un regno futuro, bensì della sovranità di Dio sul mondo oggi. In che modo? o meglio, che cos'è il regno secondo l'annuncio di Gesù? E non è facile definirlo. Non è facile, non è molto chiaro. A questo tema Gesù dedica le più belle parabole e con essa sottolinea la povertà di questo regno. E parla del regno come un senape, come il granello di senape, come il più piccolo di tutti i semi e come il lievito, una quantità minima rispetto alla massa, ma determinante per il risultato finale. È ripetutamente paragonato al seme che viene gettato nel campo del mondo e subisce destini diversi, viene beccata dagli uccelli, soffocata dalle spine, oppure matura fino a portare frutto. Un'altra parabola racconta che il seme del regno cresce, ma un nemico semina in mezzo alla zizzania, semina in mezzo della zizzania, e poi cresce insieme ad essa, e solo alla fine viene la separazione. Un altro aspetto di questa misteriosa realtà si palesa quando Gesù la paragona a un tesoro nascosto nel campo, che chi lo trova vende tutti i suoi averi per poterlo avere. La parabola è un parallelo con quella della perla preziosa. Colui che la trova vende anche lui tutto per ottenere questo bene, che è superiore a ogni altra cosa. E ancora, il regno è come la vigna, o meglio, il regno è simile al comportamento di un padrone, che nel prendere lavoratori per la sua vigna fa delle cose. Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Un'altra parabola, il regno è simile alle 10 vergini, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Nel capitolo 25 si dice: avverrà come di un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi, consegnò loro i suoi beni, e a ciascuno dirà: bene, servo buono e fedele, sei stato buono, sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul molto, eccetera. E alla fine, al giudizio finale, dice Gesù, il re dirà: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e dirà: venite, benedetti del Padre mio, ricevete l'eredità, in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Sono paragoni che descrivono alcuni aspetti del regno senza darne una definizione precisa e completa. Ma alla fine, seme, senape, tesoro, padrone, vigna, in realtà chi sono? Il regno di Dio è qualcosa di misterioso. E lo stesso Gesù lo chiama il mistero del regno, rivelato ai piccoli. Matteo dice: perché parli in parabole? E gli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. È qualcosa di misterioso, di enigmatico, e allo stesso tempo affascinante. Il regno è misterioso, enigmatico, come lo era la vita stessa di Gesù. L'annuncio del regno e la vita di Gesù si intrecciano costantemente. Ci sono aspetti anche difficili da capire di questo regno. Ci sono testi come Matteo dove dice: dai giorni di Giovanni Battista fino ad oggi il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Sono frasi che si possono interpretare in tanti modi. Si può tradurre: il regno dei cieli si fa strada con violenza, il cristiano deve ingaggiare una lotta contro il male, sfidandolo apertamente e subendone anche la violenza aggressiva. Occorre tenere presente anche altre frasi di Gesù, quando dice: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare la spada, non a portare la spada, non la pace. Si tratta dunque dell'impegno serio, severo, esigente che la fedeltà al Vangelo comporta e la violenza avrebbe, come nel caso della spada, un valore simbolico. Luca dice: la legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi, viene annunciato il regno di Dio e ognuno deve sforzarsi di entrarvi. Può essere anche: ognuno adesso è forzato, come del resto lo stesso Vangelo dice di fronte al rifiuto, all'invito delle nozze del figlio. Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si riempia. Cioè una forza fatta con dolcezza. La spiegazione più semplice e ovvia è quella di Matteo, e che dice: da Giovanni fino ad ora il regno patisce violenza, cioè il regno dei cieli subisce attacchi costanti da parte delle potenze demoniache, sia da parte dei loro seguaci, che sono i perversi, gli ingiusti. Un'altra interpretazione positiva è quella che viene talora definita come santa violenza ed è praticata da coloro che sono violenti verso se stessi. Essi infatti ingaggiano una dura battaglia ascetica contro i propri vizi, contro le seduzioni del male, e così si impadroniscono del regno di Dio. Insomma, la scelta del Vangelo non è agevole, esige coraggio e impegno. È come conquistare una città fortificata. In Luca c'è un altro aspetto non chiaro di Gesù quando parla del regno e dice: Gesù interrogato dai farisei, quando verrà il regno di Dio? Gesù rispose: il regno di Dio non viene nel mondo in modo che lo si possa osservare, e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Alcuni vi leggono: il regno di Dio non viene lentamente, così che io lo possa osservare, arriva invece all'improvviso. Ma il testo dice anche: il regno di Dio è in mezzo a voi, possificare dentro di voi. In questo caso, il regno di Dio è nel cuore del credente che si è convertito. Il regno di Dio non è una realtà esteriore, ma è collocata all'interiorità dell'uomo. Può anche significare in mezzo a voi. Allora il regno di Dio è la presenza stessa di Gesù. Certamente il compimento e la realizzazione finale sarà, come dice l'Apocalisse, quando si avranno un cielo nuovo e una terra nuova. Ma qui Gesù ribadisce che questo progetto divino è già in azione nella storia umana attuale, anche se la sua opera è nascosta. Oggi prevale l'interpretazione secondo la quale, con queste parole, Gesù si riferisce a se stesso. Egli è in mezzo a noi, egli è il regno di Dio. Giovanni, nel capitolo prima, dice: egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me, io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifesto a Israele. Questa nuova vicinanza è lui stesso. Lo scopriremo che è veramente lui sulla croce. Lì vedremo che è re e come regna e come continua a regnare. Che il regno di Dio sia lui, lo si coglie anche quando Gesù dice: se io caccio i demoni per il dito di Dio, allora vuol dire che è venuto a voi il regno di Dio. E ancora: nessuno può entrare nella casa del più forte, saccheggiargli le masserie, se prima non abbia legato il forte. Il forte, in questo caso, è Gesù, è lui che vince il male. La sua presenza trasforma il mondo e gli uomini. Ascoltando i Vangeli, ciò che appare in tutti i racconti è colui che guarisce le malattie, supera il pianto, trasformandolo in allegria. Gli elementi della natura li obbediscono, la morte si trasforma in sonno, i peccati sono perdonati, i demoni impuri cedono il posto allo Spirito di Dio. Il tempo presente con la sua venuta non è il tempo del digiuno, dice Gesù, ma il tempo delle nozze. Le guarigioni, ancora prima di essere segni di potenza, miravano a manifestare che il regno era presente e fermenta dentro il vecchio mondo. Si sta realizzando, in altre parole, un'utopia antica, la liberazione totale. Nel Vangelo si parla molto di regno. Giovanni e Paolo non ne parlano mai. E lo si capisce proprio alla fine. Martini dice: a questo punto possiamo anche comprendere perché il regno di Dio, al di là dei sinottici, non viene più espresso con la sola formula, un po' enigmatica, il regno di Dio, ma con molte altre formule, anche se queste formule non citano espressamente il vocabolo regno. Così come Cristo è risorto, il crocifisso è risorto, Gesù è stato crocifisso per i nostri peccati, o formule come io sono la via, la verità, la vita. O ancora, io vivo, dice San Paolo, io non vivo più, ma è Cristo che vive in me. Sono formule brevi che esprimono la realtà del regno. E di queste formule è pieno il Nuovo Testamento. È Gesù il regno, il suo nuovo modo di vivere. L'espressione regno di Dio in mezzo a voi significa, secondo le più recenti esegesi, il nuovo ordine introdotto da Dio è a vostra disposizione. Per questo occorre la conversione. Perché c'è qualcosa di nuovo. Non si possono mettere insieme vino nuovo i nostri vecchi. Occorre ragionare in modo nuovo. Chi ragiona con la forza e l'onnipotenza si scandalizzerà del messaggio di Gesù. Con la frase se non vi convertirete e non diventerete bambini, non entrerete nei cieli, Gesù non intende esaltare l'innocenza dei bambini. Cristo non è un sentimentalista. Come il bambino dipende totalmente dalla cura dei genitori, così il credente deve dipendere totalmente da lui. Giovanni fa dire a Gesù chiaramente, Giovanni fa dire a Gesù chiaramente, se uno non nasce di nuovo, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Regno di Dio in bocca a Gesù significa la realizzazione della speranza, il superamento delle alienazioni umane, di tutto il male, sia fisico che morale, superamento del peccato, dell'odio, della divisione, del dolore e della morte, non solo in senso spirituale, non in un altro mondo, ma in questo vecchio mondo trasformato in nuovo. Il regno di Dio è una presenza misteriosa di Dio che lavora nella storia ora per portarla a compimento. Se non fosse così, come avrebbe potuto Cristo entusiasmare le folle? Alcuni testi antichi conservano ancora questo tono originale. In verità vi dico, non berrò più del frutto della vite, fino a quel giorno, quando lo berrò nuovo nel regno di Dio. Altre volte Gesù promette a chi abbandona tutto per amore il centuplo in questa vita, in fratelli, sorelle e campi. Ai discepoli dice, io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. L'irruzione di questo ordine, dice Gesù, è imminente, non passerà questa generazione che tutte queste cose saranno accadute. Ci siamo chiesti al secondo incontro in che modo Gesù considerava se stesso. Non c'è dubbio che Gesù, perlomeno alla fine della sua vita, aveva precisa coscienza di essere determinante per l'irruzione del regno e di stare in un rapporto unico con Dio. Gesù ha coscienza che con lui ha già avuto inizio la fine di questo mondo vecchio e l'inizio del nuovo. A noi è richiesta la partecipazione a questo nuovo ordine. Ci è chiesta la conversione. Come dice Gesù, convertitevi, il regno dei cieli è vicino. E ancora, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Tocca a noi comprendere il regno, cercare i segni del regno, porre i segni del regno. Come dice Gesù, cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. In che modo Gesù regna? Diversamente da come ci si aspettava, la venuta del regno non si rivela come un semplice giudizio di condanna. Anzi, a poco fa capire, in maniera ancora enigmatica, che il regnare di Dio non significa che Dio voglia schiacciare i peccatori, ma che Dio intende perdonarli e salvarli. Gesù comincia a prendere su di sé il male del mondo. Questa è la novità assoluta, della rivelazione di Gesù. E questo diventa sempre più chiaro nel percorso di Gesù verso la croce, quando si dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. In questo modo si capisce a poco il senso di come egli intende l'esercizio della sua regalità. Non schiacciare, ma dare la vita. Gesù fa capire che questo, il suo prendere su di sé il male del mondo, è il disegno nel quale si rivela come Dio regna. Questo è ciò che avviene in ogni uomo. Il regno si attua gradualmente in tutti noi, in tutti coloro, entrando negli atteggiamenti e nella relazione di Gesù, vivendo come lui ha vissuto, offrendo la vita come gliel'ho offerta. Dove Dio regna, quando si permette a lui di regnare, quando si concede l'unica autorità su di noi, allora cambiano i rapporti, allora cambia la vita. Chi si converte a questa speranza potrà contribuire a rendere effettivo e visibile il regno di Dio. Silvano Fausto, un gesuita, ha scritto: la vera lotta di Dio non è contro il male che sta nei nemici, è contro il male che sta dentro di noi. Persone pie e devote che vogliono fare la loro santissima volontà e vogliono che Dio si pieghi a questa volontà. Per questo il regno di Dio ritarda. Dov'è il regno di Dio? È presente nel suo testimone. Dov'è il regno di Dio? È in chi ascolta e fa la parola. Terminando, ricordo ciò che ha scritto Benedetto XVI. Non indica certo un regno terreno, delimitato nello spazio e nel tempo, ma annuncia che Dio è Dio a regnare, che è Dio il Signore, e la sua signoria è presente, attuale, si sta realizzando. La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio è in lui, si è fatto vicino, regna ormai in mezzo a noi, come dimostrano i miracoli, le guarigioni che compie. Gesù regna nel mondo mediante il suo figlio fatto uomo e con la forza dello Spirito Santo che viene chiamato dito di Dio. Dove arriva Gesù, lo Spirito Creatore reca vita e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto vero di Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni essere umano, il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna.